Alle 18.50, pillole di storia dell'Unione Europea, rubrica cura del professor Franco Peretti. Alle 19.30 il radiogiornale da Radio Vaticana. Alle 19.50 le preghiere dei bambini e a seguire alle 20 il Santo Rosario in famiglia, l'omelia tenuta dal Cardinal Baldassarre Reina nella Santa Messa in suffragio di Papa Francesco e al termine le preghiere della sera. Alle 21.10, adolescenti e famiglia, rubrica cura del professor Pietro Lombardo. Alle 22.30 la preghiera di Compieta e a seguire il notturno di Radio Mater con la Coroncina della Misericordia, la devozione dei 100 requie in condommario, la preghiera serale della comunità di Sant'Egidio in Roma, i figlioli di Don Carlo Gnocchi, rubrica condotta da Luisa Arnaboldi. A seguire il Cenacolo Mariano e alle 2 la preghiera notturna dalla Cappellina di Maria. Rinnovando a tutti voi l'augurio di una buona e serena giornata, proseguiamo le nostre trasmissioni con il notiziario da Radio In Blu.
In Blu 2000 News.
Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. In Vaticano è attesa per stamane la comunicazione della data del conclave per l'elezione del nuovo Papa. Ieri a San Pietro, alla messa in occasione del giubileo degli adolescenti officiata dal Cardinale Parolin, ha reso noto un video di Papa Francesco dedicato ai giovani, registrato all'inizio dell'anno. Riprende stamane intanto il pellegrinaggio di fedeli alla tomba di Francesco presso la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ieri, primo giorno di visite, sono giunte persone da ogni parte del mondo.
Llena este lugar, derramando tu amor.
Canti e preghiere hanno fatto da sottofondo alla lunga attesa per dare l'ultimo saluto a Papa Francesco. La meta dei pellegrini ieri è stata Santa Maria Maggiore, la basilica liberiana che sorge dove nel 358 nevicò in pieno agosto e che ieri ha accolto oltre 30.000 fedeli.
Un Papa a cui devo la vita, cioè proprio mi ha cambiato il cuore, i valori, mi ha fatto innamorare di Gesù.
Una gioia e un ringraziamento che faccio a Padre, è stato un grande padre.
All'interno la tomba di Francesco, una lastra di pietra ligure su cui è appoggiata una rosa, fiore simbolo della mistica carmelitana Teresina di Lisio, a cui Bergoglio si è detto più volte particolarmente devoto. All'interno è possibile sostare solo pochi istanti, ma tanto basta per uscire profondamente toccati.
Un momento bellissimo, emozionante, tantissimo, soprattutto per me e per noi ragazzi giovani.
La morte del Papa durante il giubileo degli adolescenti ci ha fatto vivere la resurrezione di Cristo in maniera diversa, forse in maniera anche più profonda.
Raffaella Frullone, linea allo studio.
La guerra in Ucraina, Trump annuncia, penso che Zelensky possa essere pronto a cedere sulla Crimea. Il presidente statunitense si è detto anche molto deluso da Mosca e ritiene che Putin debba smettere di sparare e pensare a raggiungere invece un accordo con Kiev. Almeno 17 palestinesi sono morti in vari attacchi condotti la scorsa notte dalle forze israeliane nella striscia di Gaza. Secondo fonti mediche palestinesi, ieri erano state uccise almeno 53 persone ancora nella striscia. L'attacco statunitense alle basi Houthi nello Yemen è stato preso di mira un centro di detenzione per migranti a Saada, nel nord-ovest del paese, roccaforte dei ribelli. Sono 35 le vittime. La vicinanza dei presidenti di Camera e Senato Fontana alla Russia dopo le nuove minacce alla senatrice Liana Segre, oggetto di attacchi sui social, stavolta dopo la sua partecipazione il 25 aprile a Pesaro alla commemorazione della liberazione. La pagina sportiva, 34esima giornata di Serie A di calcio, l'Inter perde 1-0 a San Siro contro la Roma, il Napoli vince 2-0 al Maradona col Torino e vola a più 3 sui neroazzurri. È tutto.
Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, al mattino piogge sparse, al nord-ovest con neve sulle Alpi oltre 1900-2100 metri, più asciutto altrove. Al pomeriggio Non sono attese variazioni di rilievo in serata e nella notte, maltempo in intensificazione al nord-ovest, con possibili temporali ancora asciutto sulle altre regioni. Al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, al pomeriggio poche variazioni con velature in transito e maggiori addensamenti in Appennino, in serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi. Al sud tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni con cieli soleggiati o con qualche velatura in transito, maggiori addensamenti sulla Sardegna, tra la serata e la notte nuvolosità in aumento sulla Sardegna con possibili piovaschi, ancora stabile al sud e sulla Sicilia con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime stabili o in generale diminuzione, salvo un lieve rialzo al nord-ovest e sulle isole maggiori, massime in generale aumento da nord a sud, salvo una lieve flessione al nord-ovest. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
Meteo.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Soffia il vento leggero e accarezza il tuo volto e ti mette in cammino, libertà che si dona come il seme che muore, già feconda la terra e la vita rinasce.
Il tuo nome è Maria, il tuo nome è Maria.
Nel segreto del cuore si svela il mistero dello Spirito Santo che fonde il suo amore. Incredibile dono nel tuo corpo che accoglie la pienezza di vita, tenerezza infinita. Maria.
Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria.
Dagli studi di Radio Mater va ora in onda Lineamenti di pedagogia evangelica, catechesi a cura di padre Luigi Senesi, sacerdote cappuccino. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto e diamo subito la parola a padre Luigi.
Cari amici, ci siamo di nuovo insieme. L'altra volta eravamo nel tempo che preparava la Quaresima tutto, no? Ora siamo nel tempo pasquale. È risorto il Signore, alleluia, alleluia, l'abbiamo cantato la notte di Pasqua, per tutta l'ottava di Pasqua, nella festa ieri della Divina Misericordia, e ora inizia il tempo pasquale, ci accompagnerà la Chiesa attraverso la sua liturgia fino al giorno dell'Ascensione e della Pentecoste, l'altra grande festa per noi cristiani. Bene, allora noi continuiamo ora il discorso sul dialogo. Vi ricordate che l'altra volta noi, parlando sempre del maestro di Nazaret, che è in dialogo, noi abbiamo messo l'accento subito sul dialogo libero e reciproco dono della verità. Bene, e ci siamo arrivati al punto e del messaggio che viene offerto e chiede di essere accolto senza ulteriori domande, eccetera. Bene, allora continuando su questa linea, sempre su questo, direi, sottotitolo, parlando del dialogo, un noto testo del Vangelo di Luca, illustra bene lo stile dialogico di Gesù. Siamo sempre, notate, noi si sta facendo la pedagogia divina, la pedagogia di Gesù e il suo modo di essere maestro in dialogo. E il testo è Luca 10, 25, 37. E allora qui abbiamo due dialoghi tra Gesù e un dottore della legge, nel capitolo 10, versetto 25, 29 e 36, 37, che incorniciano la parabola del buon samaritano, che invece sono i versetti 30, 35. Ecco perché abbiamo sottolineato il testo completo, perché così avete davanti tutto il contesto, no? Ripeto, Luca 10, 25, 37. Ecco, tutto questo grosso capitolo e questi versetti. Cioè, l'uomo di legge pone una precisa domanda al maestro, Che cosa devo fare per conseguire la vita eterna? E subito parte il dialogo, Subito parte il dialogo tra i due. Anzi, addirittura con domande incalzanti, se ci fate caso, no? Cioè là dove dice il Signore, nella legge che c'è scritto, cosa vi leggi? E il dottore della legge non ha difficoltà a citare quel duplice comandamento, no? Dell'amore di Dio e del prossimo, no? Amerai il Signore Dio tuo, eccetera, eccetera, e il prossimo come te stesso. E Gesù risponde di nuovo, riprende, dicendo, hai risposto bene, fai questo, no? E vivrai. Ma l'altro incalza ancora di più e chiede, e chi è il mio prossimo? A questo punto, il maestro, notate, il maestro, non accetta di muoversi su un dibattito accademico, quindi abbandona questa dotta disquisizione, diciamo, e propone all'interlocutore non una tesi, non una lezione, no? Ma un fatto concreto. Ed eccoci alla storia bellissima, pietosa, di un malcapitato che viene soccorso da un samaritano, cioè da uno straniero. E quindi qui la domanda conclusiva di Gesù. Chi di questi tre, a tuo parere, si è mostrato prossimo verso l'uomo caduto nelle mani dei briganti? E l'uomo di legge risponde con tutta sincerità, notate. Colui che gli ha usato misericordia. Cosa conclude poi Gesù? Va, e anche tu fa lo stesso. Vedete che la conclusione non ammette equivoci, È chiara ed è perentoria. Cioè, l'uomo di legge, l'esperto di legge, non ha altre questioni da porre al maestro. Ma forse si rende conto, forse solo alla conclusione, che questo interlocutore straordinario lo ha preso per mano. Come preso per mano? Gradualmente, no? A individuare il gesto concreto da compiere. E notate, perché questo mi sembra molto importante sottolinearlo. Alla scuola di questo maestro, non è tanto questione di sapere quanto, di agire, di fare, di mettere in pratica. Ecco. Notate che nel brano, in tutto l'interezza del brano, il verbo fare ricorre almeno ben quattro volte. Ben quattro volte. Quindi dov'è il tratto pedagogico? di questo maestro, del maestro che è Gesù, ne sapé stabilire un ponte d'intesa, di dialogo con le persone, no? E nel condurle progressivamente fino al punto di far scaturire dal di dentro una conclusione operativa, pratica, no? E qui notate bene che se qualcuno elude la conclusione impegnativa e rifiuta di essere conseguente con la propria coscienza, il maestro non fa ulteriori tentativi per convincerlo, ma, vedete, si ferma. Il maestro, in maniera rispettosa, sulla soglia della nostra libertà. Non è che impone, non è che in fondo ti costringe, no? No, no. Non fa ulteriori tentativi per convincerti, ma si ferma alla soglia della tua libertà, in maniera rispettosa. Il dialogo spesso è alla seconda persona singolare, perché l'attenzione del maestro, quello che a lui interessa, voglio dire, è costantemente rivolta alla formazione del singolo uomo. E questo perché? Perché ogni uomo nasce originale e non può vivere da copia. Deve crescere, svilupparsi, no? Svolgersi nella pienezza irrepetibile e si lascia interpellare, no? Si interessa, si impegna all'uomo concreto, lo interpella, no? Dopodiché il discorso diventa anche interrogativo per la cerchia dei discepoli, per la folla, per gli scribi, per i farisei. Allora il dialogo a quel punto si fa serrato, si fa appassionato, addirittura assume il tono dell'urgenza, fino ad arrivare alla forma imperativa quando parla agli altri, eh? E qui possiamo citare tanti passi di Matteo, eh? Capitolo 5 è pieno di queste cose. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che merito ne avete? Non fanno così anche i pagani? Siate dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Beh, questo è un dato di fatto, eh? Questo è il dialogo di cui mi parla il Signore, eh? Andiamo avanti. Con il dialogo, Signore, ma il maestro ci fa risalire alle radici, alla radice dei problemi. Perché? Perché in ogni incontro si scopre che è in azione che cosa? Chiamiamola la pazienza di Dio, che è attenta all'uomo, alle sue lentezze, ai suoi problemi, eh? Perché? Ma perché la rivelazione di Dio non cammina per conto proprio, diciamo così, ma è un'incarnazione, no? Quindi assume il passo dell'uomo. È proprio per questo che il maestro sceglie la forma dialogica, no? Cioè non si avventura mai in una disputa filosofica, non intende imporre la verità come dal di fuori, ma preferisce sempre ricorrere al paziente dialogo per coinvolgere gli uditori e indurli poi a prendere posizione, per aiutarli poi a fare una scelta, no? di fronte a ogni problema, egli si impegna a ricondurre i suoi interlocutori alla questione più di fondo, cioè vai alla radice del problema. Ecco. E ogni volta che è coinvolto in una questione umana o religiosa, egli rompe gli angusti schemi culturali entro i quali si è soliti inquadrare la questione, oppure offre vasti orizzonti. È convinto che c'è qualcosa più a monte da recuperare, che una volta individuato illumina il problema, no? E qui gli esempi che noi possiamo portare di questo anche particolare tratto pedagogico del maestro sono numerosi. Prendiamo un esempio. Un giorno un tale si appellò al suo senso di giustizia per dirimere una questione di eredità. E qui confrontare Luca 12, 13, 21. Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Allora cosa fa il maestro? Si rifiuta intanto decisamente di intromettersi in affari del genere, ma allo stesso tempo sollecita però i due contendenti ad andare più in fondo, a fare l'analisi, tenta di far capire che non è questione di avere più o meno nella vita, si tratta invece di ponderare in maniera saggia l'uso delle ricchezze, perché, dice poi il Signore, la vita non dipende dai tuoi beni. Ecco. Ma anche tutte le questioni che hanno posto a Gesù, no? Un groviglio di disposizioni legalistiche, per esempio riguardo al sabato. Mamma mia. Sono episodi semplici, e se volete che innocenti, ma che però si ingarbugliano, no? E molte volte lo fanno per mettere in inganno Gesù, I discepoli, vi ricordate, si fa ad esempio, passano di sabato in mezzo a un campo di grano, strappano delle spighe e mangiano i chicchi. Ecco la polemica subito. Si accende una polemica moralistica tra gli uomini di legge, subito. Gesù cosa fa? Gesù rifiuta di farsi tirare sul terreno, di questa sterile controversia, e propone di risalire più a monte del problema per riscoprirne il principio. Qual è il principio? Non è l'uomo per il sabato, ma è il sabato per l'uomo. Vedete? La legge è per l'uomo, perciò non può essere un giogo, bensì è un dono. La legge è per la vita e la crescita dell'uomo. Allora, vedete dunque come il maestro evita di schierarsi da una parte e dall'altra delle questioni, neppure fornisce risposte utilitaristiche, ma introduce un nuovo punto di vista per risalire alla radice del problema. Lascia chiaramente intendere all'interlocutore che è necessaria una decisiva e illuminante riduzione dei principi. Bisogna arrivare ai principi per procedere, affrontare poi in modo pratico il problema alla sua radice. Riconduce il tutto al cuore dell'uomo. Perché? Perché è lì nel cuore dell'uomo dove avvengono le decisioni irreformabili, ed è lì nel cuore dell'uomo che avvengono le grandi scelte, no? le grandi scelte. E pensate bene che anche in questo senso, cosa significa oggi per noi? Applichiamole subito queste cose a quello che viviamo noi. Ecco, oh, cosa vuol dirci il maestro? Siamo in un'epoca che può essere chiamata della folla solitaria, cioè ognuno può più che parlare, è parlato nella cultura contemporanea, in cui anche se c'è la comunicazione di massa, sono davvero pochi coloro che comunicano, e molti, anzi troppi, sono tormentati dalla solitudine. Allora vedete che in questa nostra vita quotidiana fatta di rumori assordanti, chiacchiere banali e vuote, parole false consumate dall'uso, giungono opportune queste indicazioni del maestro per imparare a far che? A liberare la parola con amore dal mondo interiore di molte persone sole, chiuse e mute, e ridonare la certezza a loro di essere accolte, di essere ascoltate. Ascoltate. Bene, ora voglio passare a un momento ulteriore, se il tempo ce lo concede. Naturalmente manca poco allo stacco. Ma dopo che si è parlato del maestro, del dialogo, quindi la forma dialogica, è interessante quest'altro aspetto. Il discepolo, e lo dico soltanto a livello di flash, poi si fa lo stacco musicale, il discepolo di Gesù resta sempre discepolo, intanto. Vedremo quali sono gli incontri difficili per il maestro e quali sono i momenti difficili per il discepolo. Ecco, questo mi sembra che alla scuola di Gesù maestro, Rabbì, Gesù, si possa sottolineare alcune cose. Beh, le riguardiamo dopo lo stacco musicale. Ora facciamo un po' di stacco. Bene, riprendiamo allora. Beh, con questa sottolineatura lo facciamo in maniera semplice per far capire che cosa. È sempre siccome si fa alla scuola del rabbino, quindi siamo un po' sempre anche nelle scuole rabbiniche. È interessante però vedere qual era la condizione del discepolo nelle scuole rabbiniche e invece alla scuola di Gesù, perché Gesù si è detto la sua pedagogia è molto nuova, è innovativa, è rivoluzionaria, no? Nelle scuole rabbiniche la condizione di discepolo era transitoria. Perché? Perché aveva un fine, una fine e un fine. Qual era la grande aspirazione dell'alunno, diciamo così? Diventare a sua volta maestro, è chiaro. Cioè, pari a colui che gli aveva aperto la mente e il cuore a comprendere e a interpretare la Torah, la legge, no? Diventare addirittura anche superiore a lui. E allora, per conseguire questa finalità, l'alunno affrontava volentieri duri sacrifici, rinunce. Pensate che c'è un celebre maestro rabbinico chiamato Akiba che aveva abbandonato tutto, affetti, averi, pur di essere accolto in una scuola come maestro, alunno e diventare maestro. Di un altro addirittura si legge che rinunciò volentieri anche a sposarsi, pensate, e avere una discendenza pur di avere in cambio un giorno molto di più in valori spirituali, proprio attraverso la grande riflessione e lo studio della legge, la Torah. Bene, cosa succede alla scuola di Gesù? Alla scuola di Gesù non si ottengono promozioni di sorta, non si conseguono titoli, non si diventa mai maestro, ma si rimane per sempre con la qualifica di discepolo in perenne dipendenza da lui. Chi è l'unico maestro? L'unico maestro è e resterà per sempre lui, Gesù. Egli dichiara apertamente ai suoi discepoli. Ripensate al Matteo 23, 7, 8. Quando dice: amano sentirsi chiamare rabbì dalla gente, ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Capito? Allora, per chi segue Gesù, dice un autore, ma è molto... ha molto indovinato con questa espressione lapidaria. Dunque, per chi segue Gesù, la condizione di discepolo non è l'inizio di una promettente carriera, ma è il compimento stesso del suo destino. Guardate, sono veramente frasi eccezionali, e raccolgono nella loro brevità, raccolgono tutto. L'impegno essenziale dell'alunno nella scuola sempre rabbinica era di apprendere ascoltando tutto ciò che diceva il maestro, farlo proprio. E perciò l'atteggiamento era quello di ascolto, attento, rispettoso, eccetera. Ove occorreva poteva porre domande, no? Ascoltavano, tutta più limitavano a porgli le domande, eccetera, eccetera. Come discepoli di Gesù lo interrogano sul significato della parabola del seminatore. Anzi, Pietro, vi ricordate, a nome degli altri, gli chiede se l'esortazione alla vigilanza, in attesa del ritorno del padrone, è indirizzata a loro soltanto o a tutti. Allora, in seguito a questo, dai Vangeli sono riportati ampi brani di discussioni tra Gesù e i suoi avversari. E talvolta sono proprio questi a provocarlo, lo sappiamo. E dall'altra è Gesù stesso a suscitare a volte anche delle diatribe, no? Vi ricordate in Marco, capitolo 2, versetti 23-28, dove Gesù è chiamato in causa la legge del riposo sabbatico. Ma Gesù non si contenta di rimanere e di muoversi sul terreno arido della polemica, no? Ma lancia dei vivaci colpi di scure al folto cespuglio della casistica rabbinica, per riguadagnare all'uomo la libertà interiore, affermare con chiarezza, si diceva prima, lo ripetiamo, Marco 2, versetto 27, che il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Ed è ancora Marco a informarci che Gesù di sabato nella sinagoga guarisce quell'uomo, dalla mano inaridita, vi ricordate? E tanto basta, per scatenare questa accesa discussione con i legalisti, i quali sono preoccupati più dell'osservanza della legge che della salute di un uomo, più delle formalità che di una vita. E giustamente Marco, evangelista, tutt'altro che impacciato nell'attribuire a Gesù certe emozioni, fa notare, e questo lo nota lui, che allo sguardo carico di malizia degli avversari fa riscontro lo sguardo pieno di indignazione di Gesù. Beh, Marco lo racconta, capitolo 3, versetto 5, l'espressione è questa: è guardando tutto intorno con ira, disse. Guardate com'era indignato Gesù in quel momento. Dunque, discussioni vivaci, diatribe accese con gli avversari, non però con i suoi discepoli, perché questi sono semplicemente suoi ascoltatori. Si aprono per ascoltare lui con le orecchie, con il cuore, con lo spirito, con la mente, con tutto l'essere. Si lasciano raggiungere nel segreto della vita, nelle profondità del cuore. Si dispongono con umile docilità a far tacere anche pensieri, fantasie, paure, dubbi, preoccupazioni. Cioè, diventano permeabili all'azione della sua parola. Ma questo vuol dire ascoltare, aprire il cuore, vedete, con i discepoli. Perciò il discepolo di Gesù è sì impegnato a comprendere, naturalmente con la ragione, certo, intellettualmente i discorsi e le parole del Maestro, ma soprattutto deve accogliere con aperta disponibilità, come il solco arato accoglie il chicco di grano. Dirà Gesù in Giovanni capitolo 8, versetto 31, rimanere nella sua parola, e Matteo capitolo 7, versetto 24, e tradurla in vita. Questo è l'avvertimento che risuona di continuo in questa scuola singolare che è la scuola di Gesù Maestro. Ripetiamolo, rimanere nella sua parola e tradurla nella vita. Cioè il discepolo deve imparare a rendersi lentamente all'azione discreta e implacabilmente penetrante della parola, per lasciarsi permeare in tutte le fibre del proprio essere. Deve imparare a stabilire un contatto continuo con la parola, un'assimilazione lenta e progressiva per lasciarsi trasformare in creatura nuova. E poi c'è il terzo momento, con questo chiudiamo. I momenti difficili, questi si è detto sono incontri difficili per il maestro, che però ci insegna, vedete maestro, ma ci sono momenti difficili per il discepolo. Cioè, la parola di Gesù, proprio perché è parola di Dio, supera di gran lunga la capacità e le esigenze del discepolo. Sì, perché il discepolo resterà sempre al di qua del mistero, della ricchezza inesauribile della parola, e non ne diventerà mai il padrone, ma ne risulterà soltanto un modesto servitore. Questo bisogna metterselo bene in testa, fratelli miei. Non siamo padroni della parola, ma siamo servi della parola. Mamma mia. La parola è invece la parola a far da padrona con il discepolo. È invece la parola non blandisce né loda né invita al disimpegno, bensì scomoda, inquieta le coscienze, rimprovera, suscita risposte, provoca prese di posizioni, strappa il velo delle apparenze, smaschera le ipocrisie, illumina le zone più nascoste dell'angusto interesse personale, trasfigura in una parola. E non è poco il disagio e il disorientamento che di tanto in tanto lasciano affiorare discepoli alle prese con la parola. Diciamo solo questo, poi ci fermiamo. Quando dice, no, che sono diversi questi tipi, bisogna coglierne l'essenza proprio anche nei piccoli versetti, quando viene detto riguardo ai discepoli, no? Essi non comprendono. Marco 4:13. Oppure, hanno il cuore indurito. Marco 6:52. Oppure addirittura non comprendono nulla. Luca 18:34. Oppure, sono sgomenti e pieni di timore. Marco 10:32. Talvolta le parole del maestro sono come una improvvisa furiosa tempesta che squassa e fa precipitare nel buio. Pensate soltanto al primo annuncio che fa Gesù della passione. Confronta Marco capitolo 8 versetto 31-33. Perché Pietro e gli altri, in generale i giudei, sospirano la venuta del regno messianico, con esso la liberazione dal giogo romano, no? La fine di tutte le angosce, il ripristino dell'antico splendore, la potenza davidica, il trionfo di Israele sopra tutti i popoli, il dominio di Yahweh, della sua legge nel mondo. Si spera e si crede che finisca così, così. Che cosa? La lunga notte di una storia di orrori, e stiano per diventare realtà quei sogni lungamente accarezzati. E invece segni e speranze si infrangono contro il duro oscuro messaggio della passione, scherni, sputi, flagelli, croce e infine la morte del Messia. Perciò Pietro si ribella apertamente e con violenza alla prospettiva della sofferenza e della sconfitta, tanto che Gesù deve rimproverarlo duramente. E vi ricordate come lo chiamerà? Con quell'epiteto: Satana, vattene via da me. Beh, io a questo punto chiuderei per fare un bello stacco, così avremo, se avete tempo, abbiamo tempo, faremo le telefonate. Io mi auguro che questo, vero, ce ne sarebbe da riflettere, cari fratelli e sorelle, io me lo auguro con tutto il cuore. A questo, vedete, fa bene a me che ve lo dico. Quindi, io cerco di essere questo piccolo strumento nelle mani del Signore, perché siamo tutti discepoli, l'unico maestro è Lui. Guai a erigerci noi come maestri, padri, mamma mia. Beh, facciamo lo stacco.
Cosa posso darti per ricambiare? Soltanto questa vita che è tua. È un canto dentro al cuore per dirti che
solo tu, oh Signore, sei degno di ricevere.
Negli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo lineamenti di pedagogia evangelica, catechesi a cura di padre Luigi Senesi, sacerdote cappuccino. Apriamo ora le nostre linee telefoniche, se volete intervenire nella diretta e porre le vostre domande a padre Luigi, il numero da comporre è 031 646 000. Potete inviare anche dei messaggi, SMS o WhatsApp con le vostre domande al numero 331-7914-523, oppure scrivere una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org.
Potenza per avere.
Ecco, stanno arrivando dei messaggi, ora leggiamo quello che è arrivato ora, da parte di Sara. Buongiorno padre, anche oggi sono alcuni sacerdoti che guardano più alla legge che alla persona, molti fedeli che ci tengono di più a partecipare a una messa che fare un'opera di carità. A volte però si rischia il contrario, cioè di fare opere di carità in funzione di se stesse, senza l'amore per il Dio. Dov'è il giusto equilibrio? Sara, il giusto equilibrio è questo dell'amore di Dio, al primo posto in assoluto. Ricorda che Deus caritas est, carità. Dio è carità, Dio è amore. Non dimentichiamolo mai. Basta che questo amore parta dal cuore fondamento. Perché se l'amore è soltanto una frase buttata là, un modo di fare, e questo rimette anche la carità, quella fatta verso il prossimo. Come fai ad essere veramente un dono per gli altri, per l'altro che è accanto a te, davanti a te, o stando accanto a lui e via, se prima non è motivato da questo? No, ci può essere anche, certo, anche un amore che, come dire, è di carattere, per natura, no? Uno è proteso verso l'altro, ma dura poco, secondo me, secondo il momento che passa. Ma quando l'hai radicato in Dio, bambina, qui si tratta non tanto di equilibrio giusto, si tratta che da come ti rapporti davanti al Signore. E quindi io qui metto in luce la preghiera, che è fondamentale, se per preghiera si intende tu per tu con Lui, perché se c'è questo, stai tranquilla, che ti viene dal cuore, preghiera del cuore che si traduce in un cuore misericordioso e pietoso. E allora di necessità ti accorgi subito quando diventi un dono anche per gli altri, ma non, Signore non te ne fa accorgere molte volte, perché sennò si entra in superbia, e allora con la superbia e l'orgoglio è tutta apparenza che non dice nulla, ma la verità nasce dal cuore, non ti preoccupare. Io ti auguro di essere un dono per gli altri nella misura in cui sai stare con il Signore. Bene. Auguri, cara Sara. Pronto?
Pronto, buongiorno padre Luigi, sono la Piera.
Buongiorno, oh Piera, ciao, buongiorno, dimmi.
Senti, allora, ho sentito, ascoltato attentamente e mi è venuto in mente questo. Siamo circondati nella nostra vita da slogan ora. Si parla sempre per slogan già
prefabbricati,
ecco. E ci viene quindi imposta una verità a cui ci seguiamo così come pecore, diciamo, no? Invece il maestro all'opposto, ma il maestro non si impone, ci vuole portare al discernimento. Ha proprio una pedagogia per cui la verità la dobbiamo trovare da lui, confrontandosi sempre e in ogni occasione con la sua parola.
Benissimo, ecco, io questo naturalmente lo sottolineo, Piera, perché il maestro, ecco, infatti qui è la grande differenza, no? Con i maestri rabbinici o con chi è legato alla legge e via, ma il maestro è libertà. Chi è discepolo del maestro, ecco perché il discepolo non aspira a chissà quali carrierismi, quali cose, no, il discepolo rimane discepolo, perché l'unico maestro è sempre lui, e nella misura in cui siamo legati a lui, eccoci, che allora di conseguenza saremo capaci anche di vivere la carità. La carità deriva dalla... Oh, se la carità è Dio, la carità viene da Dio, non si scappa. E questo ti sta a dire come le tre grandi virtù teologali, l'una abbraccia l'altra. C'è poco da fare. Grazie Piere, grazie. Leggo allora un altro messaggio. Non le sembra che a volte con la scusa che il sabato è per l'uomo, sì, si tenda a perdere il valore della festa? Questo è Paolo, ma io direi che se qui bisogna, si parlava prima di giusto equilibrio, ma qui è il discorso che l'uomo è sempre da preferire a tutto, no? Il sabato è per l'uomo, ma certo, è l'uomo. L'uomo è il primo in assoluto, è un valore inequivocabile, per cui perché si debba perdere il valore della festa? Non credo. No, non credo. Giustificare in questo senso che cosa? Noi dobbiamo fare festa, tanto è vero che il nostro sabato poi è diventato domenica, vero? Cioè dies domini, quella risurrezione che ci fa altro che valorizzare l'uomo per quello che è, e il valore della festa. Siamo stati perdonati, siamo stati, come dire, oggetto di misericordia tenerissima da parte di un Dio che si è chinato verso di noi e ha valorizzato il capolavoro del creato che è l'uomo, e rimane sempre l'uomo. Grazie Paolo, auguri. Siamo in fondo? E allora siamo arrivati, via. Amici miei, siamo arrivati in fondo. Guardate quanta ricchezza che c'è ancora, e noi lo svilupperemo ancora ulteriormente dandoci l'appuntamento al prossimo mese di maggio. Allora io vi aspetto lunedì 26 maggio, che è il quarto lunedì di maggio, sempre alla stessa ora su questa linea e su Radio Mater, che noi amiamo tantissimo come radio che entra nelle case di tutti, nel cuore di tutti, e per la quale radio noi ci mettiamo a disposizione e aiutiamo con tanta buona volontà. Intanto io vi benedico, benedicendo voi e le vostre famiglie e in particolare i malati, come sempre, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.
foglie dei rami, soffia il vento leggero e accarezza il tuo volto e ti mette in cammino. Libertà che si dona come il seme che muore, già feconda la terra e la vita rinasce.
Il tuo nome è Maria, il tuo nome è Maria.
Nel segreto del cuore si svela il mistero dello Spirito Santo che fonde il suo amore. Incredibile dono nel tuo corpo che accoglie la pienezza di vita, tenerezza infinita. Maria.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Lineamenti di pedagogia evangelica, catechesi a cura di padre Luigi Senesi, sacerdote cappuccino. Il prossimo appuntamento con padre Luigi è per il prossimo 26 maggio 2025, sempre alle ore 9.35, sempre sulle frequenze di Radio Mater. Le nostre trasmissioni proseguono ora con Radio Mater Notizie, condotto oggi da padre Ennio Bianchi.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.